distribuisco questo testo che mi è sembrato più bello tra quelli che ho trovato sul film. Adesso provo a leggere in modo molto sintetico e lasciando un po' spazio alle vostre interpretazioni. Sapete che siamo soltanto la prima delle quattro tappe, non so se lo vedete nella descrizione. Devo dire che inizialmente ero più tentato di un inizio soft, abbiamo descritto un po' l'itinerario come delle tappe, no? Che si inizia un po' tranquilli, poi si fa cima coppia alla fine, e alla fine quasi un arrivo scontato, ma con una salitella finale imprevista. Questo è un po' l'iter che vogliamo proporre, ma non sto appunto a dilungarmi su questo anche perché abbiamo un po' poco tempo. E Alice Rombacher, che è una regista giovanissima italiana, poco più che trentenne, non sfugge alla critica per questo film, che io condivido il parere di chi dice, di cui io condivido il parere di chi dice che è un piccolo capolavoro. Un piccolo capolavoro, vi dicevo, con una partenza su un tema così interessante come riuscire a far vedere Dio, che è l'invisibile, no? Sia con l'arte cinematografica che lo strumento che abbiamo scelto. Ma capite, questa è un po' la metafora anche del nostro mondo, come fare vedere nel mondo dell'immagine, nel mondo del concreto, della tecnica, prima ancora che dell'arte del comprendere, dell'arte dell'utile, prima ancora che dell'arte del vero, come far vedere Dio, come è possibile che Dio sia ancora visibile. Questo film sceglie il tema dell'iniziazione, virgola direi cristiana, perché è un film di iniziazione, questo, molto coraggioso. E l'iniziazione in tutte le culture ha un po' la caratteristica di essere qualcosa di anche abbastanza truce, legato agli antichi ritmi della vita e anche agli antichi riti. È evidente che in questo film c'è un'iniziazione alla vita, addirittura alla vita del diventare donna. Avrà la sua prima mestruazione questa ragazza nel corso di questo film, in modo molto traumatico, quasi direi selvaggio, quasi, no? E questa iniziazione alla vita è accompagnata dall'iniziazione cristiana, che nella cresima vive la sua ultima tappa a livello temporale e che chiaramente fa un po' da contrasto, sembra chiaramente essere più viva l'iniziazione alla vita con questo finale bellissimo, ecco, in questo mare che finalmente raggiunge, no, questa ragazza, dopo una sorta di battesimo, di immersione nell'acqua, mentre entra in questa fiumara che va verso il mare, e quando incontra un coetaneo, che dice forse la cosa più interessante di tutte, questo accordo di lucertola che sembrava appunto morto. Ed è un giudizio, io credo, quello che la nostra regista dà sul tema dell'iniziazione cristiana, del vedere Dio nel mondo contemporaneo, del vedere Dio nonostante tutto presente ancora nel nostro tempo, nonostante questa Chiesa, su cui il giudizio è decisamente sferzante, anche se mi piacerebbe sentire il vostro parere, non è proprio del tutto negativo. Non è proprio del tutto negativo. Si compongono, vedete, un po' tutti gli elementi necessari per un giudizio molto complesso sul tema, molto complesso su vedere Dio nel mondo contemporaneo, su come iniziare alla fede nel mondo contemporaneo, su quale sia lo stato della Chiesa nel mondo contemporaneo. Un giudizio molto forte, non qualunquista, non generico, non indistinto, però io trovo essere un giudizio anche molto maturo di chi fa notare tante cose
all'occhio sapiente. Questo è proprio un giudizio di sintesi, su cui poi appunto vorrei che voi interveniste. L'altra cosa che mi sembra molto interessante sono i codici, ecco, ogni film ha dei codici, ha dei riferimenti precisi, ha dei passaggi, ha dei richiami, no? E sono i codici che ci permettono appunto di accedere, la password che ci permette di accedere al significato del film. Ne individuo alcuni, sicuramente non sono tutti. Anzitutto il rumore di fondo, è un rumore di fondo dominato dal viaggio. C'è questo continuo rumore, no? di questa bretella di Reggio Calabria in cui continua a passare questo traffico. L'inizio, se vedete, è fatto da strane scie luminose che vanno in una direzione e nell'altra. Uno pensa, ma cosa sono? Sono degli aerei, sono chiaramente delle macchine su questo cavalcavia, no? Che vanno e che vengono, che vanno e che vengono. Il viaggio che la famiglia di Marta, Rosetta e la loro mamma compie dalla Svizzera, dove probabilmente sono andati i migranti, no? A Reggio Calabria. Un ritorno che è soltanto accennato, non si dice se è un viaggio che avrà una permanenza lì, se ci sarà un ritorno, se qual è la causa di questo viaggio, non si sa. Nel mondo, nella vita, si è in viaggio, a volte non si sa bene il perché. È soltanto il viaggio che rivelerà il perché, no? Non si può capire prima, tante volte, se ci pensate bene, è una metafora molto vera della vita. Ciò che è vero è il viaggio, il perché del viaggio lo scopro, e probabilmente è il viaggio stesso, se lo comprendo bene, no? Quindi devo affrontarlo con coraggio. Un altro codice molto interessante è chiaramente la donna. La donna è presente in ogni istante, in ogni situazione. Vediamo alcune figure chiaramente interessanti. Marta in assoluto, a parte una bellezza incredibile, no? Con una bambina di questa età, c'è ad un certo punto un primo piano sul suo volto, messo un po' di profilo, in cui si vede un chiaro scuro, da una parte chiara, dall'altra parte scura, tipica, no? Della sua età, che sembra essere quasi un primo piano di un quadro o rinascimentale o di un affresco fiammingo, che gioca molto sulla luce, no? Gioca un po' su questa provenienza un po' nordica, ma insieme anche un po' mediterranea, di questa ragazza, non si capisce bene a che parte arriva. Comunque volti molto belli a tutte le donne, ecco, di questa rappresentazione sono volutamente delle donne che rivelano tutte a loro modo la loro bellezza, no? E insieme quindi alla mamma, no? Una figura molto nobile, insomma, insieme alla sorella che alla fine difende la sorella minore, no? Quando c'è la vecchia che invece, no, per difendere appunto l'istituzione si inventa questa cosa, no? Che è colpa di Marta, se il crocifisso è caduto in mare. L'altra figura dominante sicuramente però è la figura della tuttofare, no? Che poi si capisce è totalmente impreparata, no? A livello religioso, ma totalmente appassionata per quello che fa, dal punto di essere palesemente innamorata del prete, no? Alla fine si capisce in modo proprio esplicito, no? Però dietro questo suo affetto, anche qui la regista secondo me non giudica, no? Perché in fondo questa donna, nella sua incapacità, nella sua impreparazione, però ci crede alla parrocchia, ci crede, forse perché gli ha dato un ruolo questa realtà, no? L'ha fatta sentire qualcuna, però lei vuole bene a questo, e non sembra essere così, come dire, negativo il giudizio che la regista dà a questa donna. Poi c'è l'altra donna super organizzata, ma faremo in tempo, ma riusciremo. Poi c'è l'altra donna che individua un problema, una piaga, no? Come si chiama? Della chiesa contemporanea, dice sì, vabbè, la chiesa è per i bambini, no? Anzi per le bambine, dice, per le vecchiette, no? E per quelli che hanno qualcosa da fare non c'è, infatti della chiesa sono presenti le donne, no? Dalle anziane che cantano quella canzone che poi ripetono un'altra volta, le ragazze che sono lì presenti, o i ragazzi che sono lì fino alla chiesa, ma poi basta, no? Altro codice è il telefonino, no? Il telefonino che disturba la parola di Dio, evidentemente, no? La disturba in modo ossessivo, che
che è il simbolo del prete che vuol far carriera, anche lì no, un prete che probabilmente vive la Chiesa, questa commistione fortissima con la politica, che chiaramente la denuncia, però è anche il segno come quasi di un territorio così povero e pieno di problemi come appunto quello attorno a Reggio Calabria, un modo per emergere socialmente, chiaramente, no? Tutta questa bruttezza, se vogliamo, no, si interrompe quando si sale verso l'alto, la città. Sapete che la Calabria, come tante altre zone, ma soprattutto la Calabria, ha proprio questo costruito su diversi piani, no? Quando si sale scompare l'immondizia, scompare la bruttezza della cementificazione, si entra in un posto bellissimo, incontaminato, non c'è nulla, e lì si incontra uno che è rimasto lì, no, come un povero Cristo, il prete vecchio della città, il quale ancora sa ascoltare, il quale ancora sa donare la parola di Dio, il Vangelo glielo dà in mano e glielo non lo vuole più indietro, glielo regala. Gli spiega, no? Bellissimo, che quella scena in cui dice, ma le masse matane cosa vuol dire? Parola di Dio, quello che ti spiego io è Dio, no? Devo spiegartelo io, no? Gli dice, però che questa donna è appunto nella sua ignoranza, non è giudicata, perché è una donna che ama, insomma, no? Ecco. Ultimo, penultimo codice, chiaramente l'immagine della donna è l'immagine della Chiesa. I maschi fanno una bruttissima figura, no? E l'idea è appunto se la Chiesa fosse un po' più donna, forse usciremmo, no, da questa situazione imbarazzante in cui versa, no? L'unico che va, che ha capito questa cosa, l'hanno esiliato in un paesino, e su non si capisce bene perché, poi bellissima scena, ma lui vede che partono col crocifisso, ci spera ancora che questo crocifisso possa fare un miracolo e si allontana, no? Dando fiducia, non chiede neanche se andranno. Ultimissimo codice, ecco, quel crocifisso che cade nel mare, no? Bellissimo, in mezzo agli scogli e galleggia, no? E io lo collego, qui c'è un parallelismo all'interno del film, tra l'affermazione, no? Compro il pesce soltanto dell'oceano, perché nel mare nostro chissà che cosa mangiano i pesci, pieno di immigrati, no? Che vengono mangiati perché affogano, no? E quindi non mi fido più. Ecco, quel Cristo dalla montagna non torna più nella, no, nella chiesa dove c'era il crocifisso col neon bruttissimo e dove il gesto di portare qualcosa di bello non era per portare qualcosa di bello, ma per fare carriera, no, il grande evento di cui ha bisogno la chiesa per che possa cambiare parrocchia e diventare magari anche vescovo, ma galleggia nel mare. Lì è il posto in cui può stare ancora. Un recupero anche del tema dell'apertura, della carità, dell'accoglienza, dei discorrenti. Ci sono tantissimi altri simboli, secondo me questo è un film bellissimo. Poi l'ultima cosa, la donna, quella che diceva appunto che non c'è più spazio per chi li lavora, per chi è gente normale, non la chiede, ma soltanto per quella, è però la stessa che poi a suo modo cerca di coinvolgere i ragazzi, no? E lo fa con il ballo della casalinga, quelle cose improponibili, però ci mette qualcosa di suo. Vedete, queste donne in qualche modo vogliono mettere qualcosa di loro, e questi mi sembrano un po' gli elementi interessanti. Questo commento che vi lascio riprende in parte tutto questo e elogia chiaramente la donna. È un commento un po' unilaterale, dimentica tante altre cose, però ve lo do perché secondo me c'entra un argomento chiaramente enunciato, no, dalla regista, ecco, chiaramente enunciato, no, questa figura della donna è chiaramente preponderante. La donna, la madre, no, la moglie, la femminilità, ecco, cioè sembra dirci questa giovane regista è ciò che manca, alla Chiesa di oggi, no? Iniziamo da quello. Prego, alzate un po' la voce, poi vi spiego perché, vai.
Allora, mi ha colpito...
Alza un po' la voce, sennò viene il microfono addirittura.
Mi prendo il microfono?
Sì, perché dobbiamo dare testimonianza a quello che stiamo facendo, okay, a un pubblico più vasto.
Allora, mi prendo il microfono. Allora, mi ha colpito il... Ma si sente?
No, aspetta. Cioè, tu alza la voce e poi metto uno.
Va bene. Sasa, prova. Sasa, avvisiamo la gentile clientela che il centro commerciale chiuderà alle ore 20 e 30. Si sente? Guarda che non funziona. Sa. Ah, mi sa che mi è acceso. Forse va tenuto premuto. Andava tenuto premuto come quello dei supermercati. Abbassiamolo, ok. Adesso mi sentite? Perfetto, ho la voce metallica. Allora, donna. Allora, dicevo, mi ha colpito un gesto che ha fatto la bambina, perché personalmente ho sempre pensato alle immagini, il crocifisso, le madonnine, via dicendo, come a dei semplici oggetti che vengono idolatrati. Cioè, una persona si inginocchia davanti al crocifisso, lo prega, come immaginando che il crocifisso fosse Gesù, anche se il crocifisso non è Gesù, lo rappresenta soltanto. E quindi ho sempre considerato, perché vengo da un retaggio, come tu sai, un po' diverso, una cosa superficiale, sciocca, diciamo. Invece, vedendo il gesto della bambina di fronte al crocifisso che è andata lì, l'ha pulito, sembrava quasi che lo stesse accarezzando, ho notato in quel piccolo gesto come un segno di affetto nei confronti di questo personaggio, perché lei in quelle due righe che aveva letto nel Vangelo aveva visto Gesù non più come questa entità sconosciuta, non sappiamo neanche quello che ha detto, cosa significa e via dicendo, ma come una persona che prova dei sentimenti, quindi dei sentimenti umani come anche la rabbia, perché appunto ha una sua sensibilità. E quindi in quel piccolo gesto io ho intravisto veramente un grande sentimento nei confronti di Dio, quindi da adesso in poi non considererò più il crocifisso come una cosa, ecco, cioè tipo un semplice oggetto, ma diciamo che effettivamente può rappresentare un simbolo molto importante dal gesto di questa bimba. Non so se mi sono spiegata, comunque vabbè, intendevo questo. Grazie, un applauso. Scherzo.
Riusciamo ad accogliere, beh, chiaramente scusate se intervengo ancora, ma Corpo Celeste ha tanti riferimenti in questo film, direi assolutamente in primis questo di questo corpo che viene accarezzato, pulito, amato da questa ragazza, finalmente, no? Riconosciuto come Gesù, con un gesto molto molto bello, e forse tanti altri significati può avere questo del Corpo Celeste.
Posso riallacciarmi all'osservazione che ha fatto lei, del gesto, come se avesse la regista voluto mettere in contrapposizione la figura di Gesù con la Chiesa. Cioè, secondo me la Chiesa da sto film non esce bene, esce negativa. Tutte le figure che gli girano attorno escono in maniera squallide, diciamo, no? A cominciare dal povero prete, alla catechista, all'immagine finale di questa chiesa senza il crocifisso, no? Quindi molto probabilmente la regista ha voluto proprio mettere in contrapposizione la chiesa, chissà se l'ha fatto volutamente, se l'ha fatto per stimolarci, se l'ha fatto per chissà che cosa, proprio un dibattito tra la figura negativa della Chiesa, da come ne esce nel film ovviamente, alla figura invece di Gesù. E mi riallaccio al gesto, infatti, che viene pulito, riordinato.
Tanto, cioè, è un gesto di pulitura, no? Finalmente riesce sotto la coltre della polvere, no? Delle brutture, insomma, che nel tempo ha ricevuto questa figura di questo corpo celeste, finalmente riesce a vedere qualcosa, no?
Sì.
Non tutto però è negativo in questa chiesa, mi viene da dire, e ripeto, questa figura del vecchio prete e questa figura in generale della donna, che in generale è una figura molto bella secondo me, no? Cioè, per dire, non so, lo stesso sacrestano sembra Barba Blu, cioè sembra
mangiafuoco, pazzo. Cioè un pazzo, un brutto personaggio, insomma, no? Ecco.
Che ammazza i gattini.
Ammazza i gattini, ecco, cioè, ecco.
Appunto, dicevo, tutte le figure che girano attorno non escono bene, no? E secondo me.
Bene, mi permetto purtroppo di chiudere invitando però tutti quelli che lo desiderano a mandare su, facciamo un gruppo su WhatsApp, ulteriori considerazioni. Tutto questo materiale lo teniamo perché vogliamo alla fine poi lasciare a tutti qualcosa di scritto e aggiungeremo anche i vostri commenti, quindi spero che ciascuno di voi possa dire qualcosa ad un contributo che lasciamo anche sul sito per far conoscere appunto questo, questo corso insieme agli altri corsi di Università della Fede. Grazie. Saliamo in chiesa adesso che c'è la conclusione.